Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo i farisei domandarono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione. E nessuno dirà: eccolo qui, oppure eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: eccolo là, oppure eccolo qui. Non andateci, non seguite, perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Come sempre, le parole del Vangelo sono misteriose. Penso che vi ricorderete che alla fine della vicenda umana di Gesù, poco prima dell'ascensione, Gesù si trova non con i farisei, non con i discepoli in generale, con il gruppo, chiamiamo apostoli, no? Quelli quindi che dovrebbero conoscere più direttamente, no? I segreti di Gesù, ritorna la stessa domanda: ma è questo il tempo in cui ricostituirà il regno di Israele? Quindi ha, diciamo così, mistero svelato, la domanda resta la stessa. Com'è? Ma il regno di Dio si può vedere? Consiste in qualcosa? Non solo. Dopo aver risposto in questo modo, Gesù è come se, proiettando lo sguardo verso il futuro, è come se dicesse: verranno altri che magari si richiameranno a me, ma attireranno l'attenzione su di loro. Voi non seguite. Mi sono sempre posto questa domanda: se voi considerate l'evoluzione dell'umanità, gli uomini possono sempre scoprire cose nuove. Gesù è vissuto in un certo momento della storia, poi la storia continua. Allora, sarà mai possibile che altri uomini scoprano cose nuove che Gesù non ha detto? Sì o no?
Sì.
Allora, noi diciamo di no, ma perché? No, figlio di Dio uno solo. Ma le forme in cui questi insegnamenti sono dati spesso sono proprio nuovi. Allora la domanda è: il vino nuovo rispetto al vecchio è migliore? Cosa voglio dire con queste, diciamo, con questi accenni? Non è vero che non si sentano cose nuove, ma resta vero che ogni cosa nuova che si sente, se non è espressione di quella cosa, perdonate, vecchia, quella che si riferisce, no, alla fede in Gesù, se non è espressione di quella, vi porterà per i danni, vi farà perdere la strada. Cioè Gesù non è contrario a ogni verità, tra virgolette, no, nuova che viene proclamata. Pensate al valore delle culture, ma pensate anche alla vita, no? deve imparare da tutti e da tutto. Ma quello che imparate, se voi lo considerate bene, non è che l'espressione di un aspetto, di una percezione che fa parte della rivelazione di Gesù. E questo perché? Perché l'unico che conosce il volto di Dio è chi da Dio viene, e cioè è Gesù. Ma la finale di questo brano, che noi interpretiamo un po' banalmente, questo è già avvenuto, non è così, è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione, ma non è da questa quella mazzata. Il rifiuto, diciamo, della rivelazione del segreto di Gesù è costante, e anche in noi. Non so, ognuno di voi, se pensa 30 anni fa, no, non ho esagerato, no? 30 anni fa, e considera come ha scoperto Gesù un conto, 30 anni dopo, non è mai scontato la scoperta di Gesù. Perché dato che la vita è sempre, come dire, rinnovata, no? Se ho un giorno di vita, è come se scoprissi qualcosa di nuovo, no? Allora, questa novità, per essere quella novità che porta vita, deve essere sempre riferita a questo mistero, a questa rivelazione, diciamo così, del segreto di Gesù. Ma questa rivelazione non viene su strade scontate. L'unica cosa scontata è il figlio dell'uomo soffre ancora. Cioè, come dire, tutto quello che immaginate, anche di grande, domani può essere disilluso. L'unica cosa che non è disillusa è che in questa disillusione vale sempre la verità di Gesù. Cioè il nostro cuore può sempre scoprire quella vita eterna che lui ha portato. Può sempre aprirsi a godere quella vita eterna che lui ha manifestato. In questo senso allora vale sempre la domanda: ma il regno di Dio si può vedere? No. E vi dicevano, però si può sentire. Il sentire è quel, chiamiamolo così, il sentore di una presenza che non è toccabile, ma è avvertibile. Una presenza, come dire, comunica quello che può essere il suo calore, quello che può essere la sua verità, senza poterla prendere, senza, come dire, poterla riferire direttamente a voi che immaginate una certa cosa. In questo senso, il Dio vivente non può mai essere ridotto a un idolo, per quanto grande sia. Penso che tutti conoscete con la vicenda, diciamo, di come Abramo scopre la fede nel Dio vero. Abramo è figlio di Tera. È un costruttore di idoli. Quando lui aveva 14 anni, tutti i racconti ebraici, quando aveva 14 anni, il padre affida la bottega degli idoli a suo figlio e se ne va perché deve fare un viaggio. Poi a un certo punto ritorna e cosa trova? Questo suo figlio ha preso un'ascia e ha spaccato tutti gli idoli, tutti, e ha lasciato uno bello grande, e ci ha messo l'ascia in braccio. Poi si siede e aspetta. Allora arriva suo padre, entra nella bottega, che disastro! Cos'è successo? Lui, imperterrito, 14 anni. L'idolo grande ha fatto fuori gli idoli piccoli. E lui dice: ma non dirci niente, abbiamo costruito anche noi l'idolo grande. Ah, quel. Ah, allora sarebbe l'inizio della fede nel Dio vivente. Nessun idolo, diciamo così, sostituisce il Dio vivente. Ma io tante volte ho pensato, ma noi alla fine costruiamo un idolo bello grande, ma resta sempre idolo. Il Dio vivente non è addomesticato. inesplicabile. Il Dio vede, non si esprime mai come vorremmo noi. Difatti, sempre l'invito, vienimi dietro. Se io non da dietro, non sono io che stabilisco il cammino. Molte volte nella vita è così agevole non sapere per dove si passa. Mica tanto. Ma il fatto di star dietro significa scoprire davvero chi è Dio per noi. Ma quel chi è Dio è sempre nuovo, si manifesta sempre in modo nuovo. Tanto che quando voi immaginate che le cose debbano essere così, siete fregati. Perché poi si spaccano, si spaccano. Allora questo non si vede il regno di Dio, ma il figlio dell'uomo deve soffrire, allude a questa dimensione. A noi cos'è chiesto? Se il regno di Dio non è soltanto in mezzo a voi, ma è dentro di voi, a noi è chiesto di scoprire questa presenza, al di là di tutto. Questa presenza è più reale di tutte le cose reali che noi diciamo scopriamo materialmente. E in questo senso vi ricordo, e può essere l'ultimo, diciamo, l'ultimo invito che faccio, quando Gesù dice non sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ma probabilmente, non dico nessuno, normalmente noi non pensiamo che la porta stretta è Lui. Non è che per servire il Signore bisogna fare tanta fatica, perché scendere il bene è più faticoso che scendere il male. Non è vero quello. La fatica è quello di aderire a Lui e non a noi, e di aderire alla parola che da Lui viene, non a quella che noi, diciamo così, tiriamo fuori. Quella porta stretta dovete vederla in rapporto al il regno di Dio è dentro di voi. Il regno di Dio è nel vostro cuore. Lì c'è una porta. Per entrare in questa porta, e non siete arrivate alle vostre introspezioni psicologiche, non sapete niente. La porta per entrare è sempre lui. Allora quando sforzatevi, no? Che dice Gesù, di entrare per la porta stretta, non è faccio il proposito, io questa cosa faccio così e non lo so, come se tutto consistesse in un impegno. Il senso di quando sforzatevi è opposto, è come dire fate fiorire quello che già portate, fate crescere quello che già avete, quel che avete, che viene da Dio, quel che viene da Dio, che voi già custodite nel vostro cuore, perché noi ci siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Questa realtà noi non la possiamo distruggere, noi possiamo solo farla fiorire. Questo far fiorire è la dimensione positiva di tutto quello che noi pensiamo come fatica, per scendere il bene bisogna far fatica, bisogna rinunciare a se stessi, tutte queste cose. Ma in realtà il cuore non è che sente di rinunciare a sé, il cuore sente deve aprirsi a, e questo aprirsi a è aprirsi all'azione dello Spirito che vuole far gustare al nostro cuore la comunione con Dio e con i fratelli, cioè fa vivere quel segreto che Gesù ci ha svelato con la sua vita, morte e risurrezione. Cioè l'amore di Dio che si riversa sul mondo e che lavora nel senso di raccogliere tutto il mondo in unità, attorno alla mensa di Dio. Non so, Fede, dice questo. E ogni scelta di vita buona, diciamo di vita virtuosa, o realizza questo, oppure, ma cosa serve essere così virtuosi e non voler niente? E che serve? Invece in questo senso, la virtù è virtù perché fa godere la presenza di Dio. La virtù è virtù perché fa godere la solidarietà con tutti e non ci separa da nessuno. Sforzatevi di entrare nel luogo del cuore, dove è il regno di Dio e dove noi